io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Sintonizzate, sintonizzati sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Questa è Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera dedicata alle questioni internazionali. Allora oggi parleremo un po' dell'Oriente, parleremo di quello che sta succedendo in Thailandia. Infatti in Thailandia ci sono state le elezioni di cui abbiamo diffusamente parlato ed era a maggio, elezioni che avevano visto prevalere il partito di opposizione che peraltro insomma aveva anche generato tutta una serie di aspettative soprattutto fra gli elettori più giovani, ma naturalmente i poteri forti si sono coalizzati e quindi il secondo partito che aveva avuto il 28% dei voti ha annunciato di aver formato una coalizione di 11 partiti con cui spera di riuscire a comporre un governo e quindi di estromettere il partito che invece aveva vinto le elezioni. Quindi
dovremmo anche avere entrambi i nostri interlocutori. Beh, poi ci sarà anche poi un altro argomento da trattare oltre al sud-est asiatico. Sentivo prima che Monica diceva che si sentiva molto tranquilla avendo i bastioni di Orione alle spalle, esattamente come Pashinyan si sentiva
molto tranquillo
avendo i russi alle spalle.
Avete capito che parleremo di quello che sta accadendo nel Nagorno Karabakh, visto che appunto c'è una situazione decisamente in evoluzione, probabilmente evoluzione abbastanza drammatica.
Volevo iniziare con Max e con Emanuele, Max Morello e Emanuele Giordana. Un paio di giorni fa è comparsa una notizia che riguardava l'Indonesia. Vogliono fare una specie di Eco City, questa Eco City la vogliono fare su un'isola ed è molto vicina a Singapore. E lì dovrebbero farlo diventare, se ho capito bene, una sorta di Disneyland e per fare quello prendono tutti gli abitanti dell'isola e li spostano, li deportano nell'isola accanto. Quello a cui volevo parlare con Max e Emanuele, per cominciare, per introdurre, è se non è anche un po' una cosa che è stata esportata un po' in tutto il sud-est asiatico, cioè ci sono delle città così dedicate al divertimento. Ne avevamo già parlato forse una volta di una che avevano visitato loro in Thailandia al confine col Myanmar. Una cosa che sta prendendo piede nel sud-est asiatico e sta dando uno spirito nuovo a questa area dell'Indo-Pacifico.
È un qualcosa che si sta diffondendo. Bisogna dire che ci sono due categorie di queste città del divertimento, del vizio, chiamale come vuoi. Nel senso, una categoria come quella che abbiamo visto noi, dico Emanuele ed io, confine tra Thailandia e Birmania, in territorio umano, che si chiama Shwe Kokko, è in realtà una città fantasma, nel senso ospita i cyber schiavi, cioè tutti quelli che alimentano le truffe online, i raggiri online, il gioco online. Quindi in realtà è una città per detenere letteralmente migliaia di persone che sono state portate lì con l'inganno e sono lì che vengono costrette a lavorare con ritmi veramente da schiavi, solo anziché in miniera o in una fabbrica di tessili, lavorano per produrre truffe. Poi ci sono delle città casino come quelle che si erano create sempre ai confini tra Laos, Thailandia, tra Cina e Vietnam, che sono delle città del vizio, nel senso bisogna tenere conto che in Thailandia il gioco d'azzardo era proibito e lo è anche a parte Macao. Quindi queste città diventavano delle città in cui i cinesi potevano andare a giocare, con tutto il portato di prostituzione, droga e via dicendo. La terza categoria, se ho ben capito, perché ancora i dati sono abbastanza vari, è come quella dell'isoletta indonesiana, poche miglia da Singapore, è un misto, cioè in realtà vogliono, sembrerebbe, creare una sorta di immenso parco divertimenti anche per famiglie, con probabilmente casinò, ma in questo caso un casinò meno, come posso dire, meno losco, meno malfamato, più bambini vanno a Disney, il papà va a giocare, si fa un giro di roulette, la mamma le slot machine. Ecco, questa è l'ipotesi. C'è un comune denominatore in tutti i casi, che è la Cina, nel senso che quest'isola malese, fondamentalmente questo enorme investimento su quest'isola è di un conglomerato cinese, che probabilmente, ma qui veramente sono ipotesi più o meno complottistiche, che vogliono far concorrenza a Singapore con tutte le sue attrazioni, che sia il casinò, che siano i parchi divertimenti, che siano i giardini botanici o quello che sia. Un luogo destinato soprattutto probabilmente agli indonesiani e ai cinesi, cioè questi luoghi sono frequentati dai, così come sono i cinesi che frequentano, soprattutto i cinesi che frequentano tutti i casinò più o meno legali dell'area, e così come sono i cinesi che sono dietro ai grossi centri, appunto come Shuecoco, quello di cui parlavamo, di truffa online, e così come è il governo cinese che cerca di combattere questo mercato delle truffe online, perché probabilmente in questo momento il governo cinese non vuole che le triadi, queste sono per la mafia cinese, acquisti troppo potere e si consolidi su territori al di fuori della madre patria. Quindi comunque ci si gira, c'è dietro un...
Certo, poi probabilmente questi luoghi c'è anche la possibilità da parte di un certo modello di borghesia di utilizzarli, di sfruttarli, di frequentarli, sia dal punto di vista della possibilità economica, sia anche del modello di società che hanno in testa.
Questo francamente non mi sentirei di affermare, nel senso che diciamo le situazioni criminose e criminogene sono in mano alle mafie, sono in mano alle triadi, sono in mano ai militari, qui parliamo della Birmania, sono in mano ai politici più o meno corrotti di Laos, Thailandia, Cambogia. Quindi c'è diciamo che questo aspetto di normale, come dire, di borghesia affluente lo si può riscontrare nelle situazioni più legali, ma che sono in realtà molto marginali, nel senso, se in quest'isola malese si creerà una sorta di Disneyland, allora saranno molti benestanti cinesi anche di tutta l'area che andranno a divertirsi con la famiglia o a giocare al casinò, così come sono moltissimi che vanno a giocare al casinò di Singapore, che è tutto sommato una cosa molto, come posso dire, molto asettica e molto lontano dal cliché del casinò asiatico con le pipe d'oppio che circolavano, per intendere, e all'interno di un immenso centro commerciale con dei servizi di sicurezza che non finiscono più, con dei limiti al gioco. Quindi direi che si crea una struttura molto diversa. Sono nei casi, ripeto, nei casi, ma che sono casi rari, quello di quest'isola mi serve, vorrei andarci a vederla, magari con Giordana che è molto più esperto di Indonesia di me, ma ho la sensazione, ecco, che questa si propongano di farla diventare una sorta veramente di Disney, parte divertimenti. Infatti che ci sia o meno il casinò è un qualcosa che mi sono detto io, perché i cinesi hanno una compulsione al gioco d'azzardo, quindi fare qualsiasi cosa dove non ci sia un posto dove si possa giocare significa condannarlo al fallimento.
Non so se Emanuele è riuscito a seguire in parte quello che
sì, si diceva. L'ultima parte. Condivido, diciamo, l'ipotesi di Massimo. Sono andato a vedermi l'isola di Rempang, che non conoscevo, e ho guardato la lista degli alberghi presenti. C'è una presenza turistica, diciamo, è su Booking, che già dice che insomma c'è un turismo medio, anche medio alto, con prezzi che variano dagli 80 ai 120 dollari, quindi proprio non un posto per viaggiatori in sacco a pelo. La mia impressione, al di là del nome Eco City, che è praticamente ridicolo, è che nel caso delle Riau, che è un piccolo arcipelago tra Singapore e Sumatra, in pratica una piccola colonia di Singapore, se vogliamo, perché è molto vicino, l'idea sia di attrarre sì i cinesi, ma soprattutto i cinesi di Singapore, perché con mezz'ora di aliscafo arrivano a Rempang, si fanno il weekend e poi tornano indietro. E questo rientra un po' nel tentativo di rilanciare il turismo indonesiano, che nel 2019, cioè nell'anno in cui la Thailandia ha registrato quasi 40 milioni di visitatori, 40 milioni, 10 milioni cinesi della Repubblica Popolare soprattutto, l'Indonesia arrivava a 16, che per un arcipelago di 17.000 isole non è tanto. Adesso il flusso si è ulteriormente ridotto, perché l'anno scorso la Thailandia ha registrato 10 milioni, cioè 30 milioni in meno, ma si sta riprendendo vorticosamente, perché già tra gennaio e maggio le presenze in Thailandia, cioè in una stagione proprio meno di metà dell'anno, ha già registrato 10 milioni di presenze, quindi facilmente arriverà a 20 nel corso del 2023. E c'è questa rincorsa un po' di tutti di investire nel turismo. Naturalmente il turismo che piace di più è quello con i quattrini, e quindi mi sembra che l'idea sia fare un accordo con Singapore, con investimenti che magari vengono da lì, per fare un parco giochi, un parco di divertimenti. Escluderei, come diceva anche Massimo, che ci siano i casinò, che sono vietati in Indonesia come quasi dappertutto, tranne che in Myanmar e in Cambogia, che sono un altro punto di forte attrazione, soprattutto per i paesi vicini. Ma qui, diciamo, passiamo a un altro argomento che in parte Massimo ha già trattato.
Ma forse l'Indonesia, è proprio perché è musulmana, a maggior ragione cercherà di contenere il gioco d'azzardo, immagino, penso.
No, tra l'altro aggiungo che un paese in grosso fermento,
infatti,
dove tra l'altro hanno arrestato, condannato, mi sembra a 3 anni di galera, una signora che ha fatto un video in cui mangiava patatine fatte con la pelle del maiale e prima di mangiarle diceva Bismillah. Condannata a diversi anni di galera e a pagare 13.000 euro, che insomma è una cifra importante per un indonesiano. Ma il vero pericolo mi sembra un altro, che in parte poi è collegato anche a queste vicende, in particolare a quelli cinesi, e c'è l'elezione del Presidente della Repubblica, infatti, che sarà l'anno prossimo. E in pole position c'è un personaggio a dir poco controverso, è stato il genero di Suharto, il vecchio dittatore, aveva sposato sua figlia, un generale dell'esercito che è stato accusato di crimini contro l'umanità, è un personaggio che ha fatto alleanze elettorali con i gruppi islamisti più radicali ed è purtroppo appoggiato dal presidente attuale, Jokowi, che invece ha avuto 2 mandati di presidenza, direi, abbastanza illuminati. Questo era il suo rivale, sempre stato il suo rivale, ha sempre perso le elezioni, poi lui l'ha coinvolto facendolo diventare ministro della difesa e adesso lo appoggia, forse per fare una transizione morbida, forse pensando di controllarlo. Però una delle grandi differenze tra Prabowo Subianto, questo è il suo nome, e Jokowi, è che Jokowi è un uomo che ha giocato un equilibrio attento ma abbastanza favorevole agli investimenti cinesi, mentre Prabowo Subianto è totalmente contrario all'espansione della Cina. Quindi vediamo un po' cosa succederà.
L'Indonesia sarebbe anche il paese che nell'ASEAN è via di mezzo, tentativo di compromessi, moderazione, anche riuscendo magari a contenere un po' Myanmar e i paesi di maggiore totalitarismo. C'è stata anche la riunione dell'ASEAN, oltre ai BRICS, i G21, i G77+1, eccetera. E cosa ne è scaturito da questa riunione, che era abbastanza importante ed è stata compressa tra quella dei BRICS e il G21?
L'Indonesia aveva la presidenza, quindi il summit si è tenuto lì. Canala forse ragione, però questi sono anche incontri importanti perché si capisce una linea. Purtroppo non è uscito granché, cioè al momento l'Asia nei confronti della Birmania, che è diciamo il problema maggiore, non ha cavato un ragno dal buco. L'unica cosa che è stata decisa è che la presidenza di turno, che doveva passare nelle mani del Myanmar, passerà in quella delle Filippine, che il generale in capo non è stato invitato, però insomma funzionari minori, con i funzionari minori si tengono i contatti. C'è un'area generale nell'Asia sudorientale, forse in tutta l'Asia, perché bisogna ricordarsi anche dell'India e della Cina, in cui le democrazie, che le metto un po' tra virgolette, sono sempre più deboli e si avviano semmai a svolte autoritarie, e da questo punto di vista la Thailandia è il nervo più scoperto, perché era il paese della grande speranza, e la Thailandia è un paese che ha un peso specifico importante all'interno dell'ASEAN e che soprattutto è il paese confinante col Myanmar, quindi dal suo atteggiamento dipendono molte cose. L'uomo, e poi di queste cose Massimo potrà parlare meglio di me, ma l'uomo che doveva diventare premier, questo Pita dal cognome impronunciabile, aveva detto subito all'inizio, ancora appena avuta in mano la vittoria nelle urne, che avrebbe agito in maniera forte nei confronti del Myanmar. Ma adesso con un governo ancora di militari le cose cambieranno, e questo influenzerà quello che faranno anche gli altri paesi, purtroppo.
Però Max ce l'aveva anticipato, devo dire che già subito dopo le elezioni l'avevamo chiamato e ci aveva anticipato che non sarebbe mai diventato premier, quasi di sicuro, perché l'avrebbero in qualche modo intortato. Cosa che?
Sì, nel senso che premetto che io ero un forte sostenitore di Pita, ma nel senso che mi auguravo che succedesse l'impossibile, che infatti si è rivelato tale impossibile, perché al di là di tutto Pita avrebbe rappresentato il vero, una vera rivoluzione culturale, cioè la Thailandia, al di là del, come dire, dell'orientamento politico in un senso stretto di conservatori, sarebbe stato un fronte di modernità contro un fronte populista tradizionalista. Cioè in realtà Pita però non poteva vincere perché si è autocondannato, e questo forse è stato un tantino a peccato di arroganza. Cioè lui è andato a toccare quello che è il Moloch, il totem thailandese, quindi la monarchia, affermando che avrebbe modificato la legge sulla lesa maestà e lasciando supporre che avrebbe fortemente diminuito il potere della monarchia. E questo è un qualcosa che le élite tradizionali, ma anche il comune sentire, difficilmente accetta. Cioè Pita rappresentava, ripeto, la modernità, non a caso. Lui ha avuto una maggioranza totale praticamente a Bangkok, che, attenzione, Bangkok era una delle roccaforti dei partiti, dei tradizionali partiti di destra conservatori thailandesi, tipo il Partito Democratico per intenderci. Quindi non è Bangkok non è una città, come posso dire, rivoluzionaria, non è una città particolarmente riformista, però è una città dove c'è un ceto più importante, dove ci sono molti studenti, dove c'è molta gente acculturata, dove la gente vuole un cambiamento, cioè vorrebbe che la Thailandia diventasse un paese normale, non più un paese ancora stereotipi, dove il primo ministro quando va a presentare il governo al re c'è un'immagine, c'è una fotografia che è rappresentativa e iconica in questo senso, cui si vede il primo ministro e tutto il governo nelle divise dei funzionari pubblici. Ma questo trovo che non ci sia nulla di male, nel senso anche lì ci sono molti fraintendimenti perché non conosciamo le realtà thailandesi, sembra che siano tutti militari. No, il funzionario pubblico, che sia preside di una scuola eccetera, nelle occasioni ufficiali ha una sorta di divisa da funzionario pubblico, per intendere. Comunque, a parte questa digressione, si vedono tutti questi signori che sono prosternati, cioè quindi praticamente non inchinati, attenzione, prosternati, quindi proprio quasi stesi a terra di fronte al re. Ecco, fondamentalmente Pitta avrebbe scardinato o voleva scardinare questo sistema, che però è il sistema su cui si regge la Thailandia, che siano i populisti dell'ex premier Thaksin, delle camicie rosse che sembravano voler la rivoluzione a tutti i costi, eccetera, e che siano i militari. Cioè, a questo punto militari e populisti vanno di comune d'amore e d'accordo fino a dei livelli grotteschi di accordo, perché difendono le tradizioni, difendono l'ancien regime, mettiamola così, tutti assieme appassionatamente, e quindi la Thailandia per il momento è destinata a restare quello che è, perché per quanto quell'opposizione possa essere forte, a questo punto la realtà, il governo, eccetera, è molto molto più forte. Dopodiché, come ho sempre detto, fare delle previsioni su quello che succede in Thailandia è come davvero giocare alla roulette senza tener conto che il banco è stato truccato e che chi ha truccato il banco a sua volta viene manipolato da qualcun altro che è poi manipolato da qualcun altro. Quindi fondamentalmente fare delle analisi secondo un criterio, una logica come può essere in Occidente è molto azzardato. Peccato, un'occasione persa, ma in realtà, come ti avevo già detto ben prima, era un'occasione persa in anticipo. La novità grossa, e questo è l'ultimo grande mistero della Thailandia, è che nei giorni in cui veniva formato il governo e nei giorni in cui Thaksin tornava in patria, veniva graziato riducendo la sua condanna a un anno, veniva portato in un ospedale, cioè quindi fondamentalmente finiva tutto in bellezza, e è tornato a Bangkok il figlio del re, figlio della sua, sembra, prima moglie, ma non vorrei dire, ne avute quattro onestamente, che era stato esiliato insieme alla moglie, cioè la moglie era stata scacciata, privata dei soli reali, eccetera. Con lei i due figli maschi e una figlia. La figlia femmina qualche anno fa era stata riaccettata e riaccolta con tutti gli onori, peccato che questa figlia femmina qualche mese fa abbia avuto un attacco cardiaco ed è in una situazione di coma, si sa dove, non si sa come è tenuta in vita, e lei era la destinata al trono. Morale, mi riprendo, a questo punto è tornato in patria il figlio del re, non ufficialmente, ma è stato accolto con molti onori e con grande rispetto, si è inchinato di fronte al ritratto del padre, cosa che fanno tutti quelli che vogliono
il figlio al prodigo.
Sì, figlio prodigo, ma però fin qui ci poteva stare, dopodiché io mi arrendo, perché l'ultima notizia è di ieri, che questo figliolo sembra che si sia pronunciato dicendo, beh sì, però insomma la legge sulla lesa maestà è tutta da, insomma, come dire, dobbiamo essere un paese moderno, insomma, cioè non è che abbia detto va abolita, però già dire, già metterla subito
in discussione.
Figurati, è una rivoluzione di questo qua, che qui si sarebbe detto, ma come, il papà si è dimostrato tanto magnanimo da farlo tornare in patria, eccetera, e questo appena è tornato negli Stati Uniti si lancia in queste dichiarazioni. Ecco, di fronte a questo io, per me è un esempio di come sia difficile, se non impossibile, decodificare la politica thailandese. Ecco, questo è l'ultimo esempio che la dice veramente lunga. Dopodiché la Thailandia, se vuoi, è un caso a sé stante nel panorama del sud-est asiatico, però nel panorama del sud-est asiatico la Thailandia conferma una decisa predominanza dell'autocrazia. Si è visto in Cambogia, dove un Sen ha passato il potere a suo figlio. In Vietnam in realtà no, perché il potere è del partito, quindi in un certo senso non è più definibile come autocrazia. In Myanmar è l'esempio estremo di dove si possa spingere questa forma di reazione, ma lì siamo è una psicodittatura, nel senso che i generali sono veramente degli psicopatici. continuo a definirli tali, tanto in Birmania non credo che per il momento ci rimetterò piede, perché c'è stato un signore birmano, diciamo un responsabile dei movimenti di opposizione, anche militari, a cui avevo chiesto: ma perché questi militari hanno fatto questo colpo di Stato? Perché tutto sommato il potere in un modo o nell'altro ce l'avevano, anche se potevano essere minacciati. Per come stavano andando le cose facevano una valanga di soldi e in più se li potevano anche godere. Hanno fatto questo inferno, a questo punto non sono più nemmeno sicuri in casa loro, perché devono vivere blindati tale Nadò, dove oggettivamente anche se sei in una posizione di assoluto privilegio è come stare nel fortino del deserto dei Tartari, pure con tutti gli altri. Guadagnano infinitamente di meno perché hanno bloccati i conti, non possono fare tanti dei loro traffici, si sono infilati in una situazione di guerra. E morale, questo signore dice: ma dice nel loro animo, nella favola dello scorpione che di volta in volta mettiamo in Africa o in Asia, no? Ecco, mi ha detto, dice, questi volevano il potere assoluto, cioè avere i soldi. E guarda che è veramente una forma da manuale di psicopatologia criminale. Non gli bastavano i soldi, non gli bastava comunque avere una posizione di privilegio, non gli bastava poter fare quello che voleva. Volevano potere di vita e di morte su tutti. E quindi come fai anche qui ad analizzare politicamente, ideologicamente una situazione di questo tipo? Ecco, quindi il sud-est asiatico mette assieme un po' tutte queste situazioni.
I BRICS dovrebbero allargarsi a molte nazioni, a molti stati, e si sono in effetti già allargati ad alcuni due africani, un americano, l'Arabia Saudita, però del sud-est asiatico nessuna nazione verrebbe coinvolta, se mi ricordo bene. E questo è perché fanno già parte dell'area cinese e quindi i BRICS sono comunque regolati dalla Cina, da quello che è la Cina, rispetto a quello che viene detto ultimamente che è forse l'India, quello trainante, il fattore trainante dell'intero Indo-Pacifico. Davvero, se c'è l'India più preminente rispetto alla Cina, e se davvero il sud-est asiatico non è stato coinvolto nel BRICS, perché tanto, come dire, ne fa parte attraverso la Cina.
Insomma, la cosa più eclatante è stata il rifiuto dell'Indonesia ad aderire, sì, che era il paese che si dava un po' per scontato, nel senso che poi i BRICS, certo, adesso possono contare sull'Algeria, sull'Iran, persino sull'Arabia Saudita, che è un paese forte, però voglio dire, poi quello che conta sono i mercati, perché è un progetto che si basa sull'idea di fare una nuova moneta, che è in realtà il punto debole di tutta la faccenda. Io non sono un economista, ma leggere le analisi degli economisti per adesso siamo lontani, anche perché ci sarebbe ovviamente una battaglia soprattutto con gli indiani che sono usciti rafforzati dal summit degli G20, dove Narendra Modi è riuscito a portare a casa una serie di risultati politici eclatanti, per esempio l'invito degli africani, cioè una mossa per diventare un po' il padrino del Global South, e con tensioni con la Cina che insomma continuano, non si fermano. C'è stata la vicenda della famosa mappa pubblicata, con poi tutte le polemiche che ne sono seguite. Xi Jinping non è andato a Delhi, non è andato nemmeno a Giacarta, ma insomma la sua non presenza a Delhi era veramente un fatto forte. Io credo che l'Indonesia per il momento abbia detto: lasciamo perdere, perché comunque mi metto in uno schieramento, in questo momento non lo voglio fare. Era anche un momento in cui stava trattando l'acquisto di una serie di caccia americani, e non so poi se fosse un caso che le cose stessero andando assieme, ma insomma è successo così. Io quello che vedo in generale, non solo nel sud-est asiatico ma nell'Asia, che mi sembra il fenomeno più preoccupante, è questa svolta a destra o conservatrice, o chiamiamola come vogliamo, perché se uno li analizza paese per paese, in quest'area del mondo ci sono dei regimi a partito unico consolidati, la Cina, il Vietnam, il Laos, delle dinastie come quella appena citata della Cambogia, che è una dinastia politica, anche se c'è un monarca, però il potere passa di premier in premier, l'India, che è una democrazia talmente imperfetta che fa ridere sentirla chiamare la democrazia più popolosa del mondo, che, dove Modi sta facendo delle cose incredibili, non parliamo dello Sri Lanka. E cosa rimane, diciamo, come faro di progresso? Pochi paesi. La Malaysia, dove c'è un premier interessante, bisognerà poi fare le pulci alla fine del suo mandato. L'Indonesia, con però questo punto di domanda su una svolta possibilmente autoritaria, che sarebbe quella di Prabowo Subianto, e l'unica vera speranza era la Thailandia. E questo fatto che la Thailandia abbia perso quella scommessa, che è certo fin dall'inizio sembrava persa in partenza, ma comunque più che noi che la guardavamo ci hanno sperato tanti thailandesi, e questo è un brutto segnale, ed è un brutto segnale in un continente dove c'è una guerra aperta, che è quella del Myanmar, dove la giunta sembra che non riesca a controllare neanche il 20% del territorio, e dove quel bubbone, perché le guerre sono dei bubboni pericolosi, possono domani servire a scatenarne un'altra, e le tensioni nell'Indo-Pacifico, che ormai chiamiamo così, dove si affacciano India e Cina, sì, perché poi anche i nomi hanno una loro evoluzione, insomma il bubbone del Myanmar è un bubbone pericoloso, molto pericoloso. È sottovalutato, direi.
Che ci dobbiamo fermare qui perché abbiamo un altro intervento sulla situazione di attualità.
Dovremmo fare una puntata.
Il Nagorno-Karabakh. Quindi, insomma, noi raccogliamo tutti gli stimoli che ci avete dato su questo quadrante, sempre molto, molto interessante e sempre da seguire. E quindi a questo punto vi ringraziamo, ci salutiamo qui e a risentirci presto, sperando con buone notizie.
Facciamo un'altra puntata sull'area, e tanto c'è sempre qualcosa da aggiungere, da raccontare.
Buonasera a tutti.
Grazie a voi, buonasera.
Grazie, ciao.
Grazie a tutti.
Ciao.